Come mantenere vivo l'impegno in prima persona e sviluppare la partecipazione attiva alla vita della comunità? Quali gli strumenti e i luoghi per diffondere la cultura del sociale attenta all'individuo e alle sue fragilità? Volendo dare delle risposte a queste domande, nasce Amici per la Città Podcast, degli approfondimenti su vecchi e nuovi diritti, sulla dimensione sociale e, perché no, sulle buone pratiche. In questo podcast parleremo di scuola.
Buonasera a tutti, sono Cristian Castellano, ho 46 anni.
Nei primi anni del mio percorso scolastico, il percorso di accettazione nel mio caso è stato delle mie difficoltà, è stato graduale, anche se non mi è mai stato fatto pesare dal mondo esterno. È una cosa che ho portato dentro io e per certi versi porto dentro tuttora. Però no, non ho avuto, almeno all'inizio, nessun supporto specifico, né dal punto di vista di insegnante di sostegno e né nessun supporto pratico che mi aiutasse nell'apprendimento o nello studio. Nel corso degli anni, soprattutto alle scuole superiori, grazie al mio avvicinamento e interessamento con le varie realtà messe a disposizione dall'Unione Italiana Cechi e non solo, nelle varie città in cui ho avuto la possibilità di vivere, ho potuto apprezzare l'utilità degli strumenti tecnologici tipo audiolibri.
Salve a tutti, sono Federica Carbonin, ho 31 anni, sono diventata ipovedente grave all'età di 5 anni a seguito di un astrocitoma, che è un tumore benigno al cervelletto che ha lesionato il nervo ottico. Io ho frequentato le scuole cosiddette normali, perché quelle speciali già non esistevano più. Per esempio, nel mio caso è stata una pecca, perché io non ho mai imparato il braille, perché la mia insegnante di sostegno diceva: tu un po' ci vedi, io vedo un ventesimo dall'occhio sinistro e quindi il braille non ti serve. In realtà sarebbe stata una risorsa importante, sia perché, va bene, io scrivevo in nero ma non mi rileggevo, sia perché poi in seguito al liceo ho fatto il liceo linguistico e quindi le lingue erano fondamentali, e come si sa, soprattutto una lingua straniera come l'inglese, in un modo si scrive e in un altro modo si legge, quindi è fondamentale leggerlo. E io ho fatto una fatica immane al liceo, perché leggevo sotto al video ingranditore. Per me la diversità è una ricchezza, sì. Ecco, io direi di chiedere, perché chiedere non è una vergogna, non avere il sostegno perché ti ghettizza, no, secondo me invece ti rende uguale agli altri, perché comunque siamo diversi, però con i dovuti strumenti, cioè se mi danno l'insegnante di sostegno vuol dire che mi danno lo strumento. Per esempio, quando io ho iniziato a usare il bastone bianco, io avevo lo strumento per essere autonoma, e quindi è fondamentale, secondo me, avere gli strumenti per essere come gli altri, fare le stesse cose come gli altri. Le faremo in maniera diversa, però alla fine il risultato è quello che conta.
Sono Alessandro, ho quasi 43 anni. Il mio consiglio per uno studente o una studentessa che si avvicina oggi a un percorso scolastico con minorazione visiva è quello di affidarsi completamente al consiglio e alla direzione del personale docente e dei propri genitori o delle persone che sono attorno a lui più adulte, perché riusciranno sicuramente a correggere o a migliorare l'esperienza, e di contrappasso di fidarsi molto dell'istinto, non avere avere paura nel relazionarsi con i propri compagni e le proprie compagne, perché si vive nell'età scolare, soprattutto elementari e medie, ma anche superiori, l'età dove lo stigma e il pregiudizio, per fortuna, spesso sono azzerati dalla voglia di conoscere, della curiosità dei propri coetanei. Dal punto di vista dei diritti, la famiglia deve essere consapevole che nelle realtà territoriali, anche se magari spesso centralizzate sul capoluogo, vi sono strutture idonee per dare informazione e supporto. Nel caso di Roma, sicuramente il Sant'Alessio Margherita Savoia, oppure piuttosto il polo educativo che vi è a Romagnoli, ma penso soprattutto, questa veramente a diffusione capillare su tutto il territorio, le sedi dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Lì sono riposte tutte le risposte alle domande legittime che una famiglia con un giovane bambino o una bambina con minorazione visiva giustamente si può porre. Dal punto di vista della relazione con il proprio figlio o la propria figlia rispetto alla tematica dell'inclusione scolastica, consiglio di essere quanto più naturali e rilassati possibile, perché è proprio l'età, come dicevo prima, dei bambini e delle bambine in età scolare di elementari, medie, ma penso anche prima all'asilo e dopo alle superiori, è proprio quell'età, l'età scolare, che spesso aiuta ad abbattere stigma e pregiudizi e a favorire un corretto percorso scolastico, perché l'innocenza, come si dice, dei bambini spesso trova risposte dove gli adulti non arrivano.
Ciao, sono Sonia e ho 38 anni e vengo dalla provincia di Caserta. La mia esperienza, diciamo, io la definisco fondamentale della scuola, è stata proprio alla scuola materna, perché ho avuto un insegnante di sostegno che, oltre a farmi giocare con gli altri bambini, mi ha subito insegnato il Braille, che è il codice di lettura e scrittura per i ciechi. Quello invece che avrei da dire ai ragazzi di adesso e quindi anche ai genitori: non dimenticare che esiste il codice Braille, perché come un bambino che non ha nessun problema visivo usa la penna, fa i bastoncini per fare le lettere, e allo stesso modo il bambino che ha problemi di vista deve poter scrivere e quindi poter leggere senza passare direttamente all'uso del computer, del cellulare o del computer, perché questo poi crea problemi addirittura nel sapere come si può scrivere un testo o come si può leggere.
Buongiorno a tutti, io sono Francesco Capitani, ho 29 anni, vengo da Roma, sono un ragazzo ipovedente e il mio percorso formativo è stato tramite la scuola artistica. Inizialmente i primi 2 anni... E insomma, ho avuto parecchie difficoltà, soprattutto perché non accettavo la mia situazione di disabilità, e quindi non accettandola e non dicendo a nessuno, né professori né tantomeno compagni di classe, quale fosse il mio problema, ho avuto parecchie difficoltà, soprattutto appunto nel rapportarmi con i professori, che io, dando per scontato che sapessero insomma del mio problema, non riuscivano a comprendere quali fossero le mie difficoltà, come non leggere la lavagna e quant'altro. Il consiglio che darei a qualsiasi studente con disabilità è alzare la voce. Non dobbiamo mai nasconderci dietro niente, non dobbiamo mai nascondere la nostra disabilità, non dobbiamo mai dare per scontato che gli altri sappiano che abbiamo un problema. Anche perché poi non siamo diversi da nessun altro, e tramite i mezzi che ci supportano al giorno d'oggi siamo tutti uguali.
Ciao a tutti, sono Martina Pasquali, ho 32 anni. Il mio percorso è stato molto aiutato perché io ho avuto una diagnosi alla nascita di cecità assoluta. Quindi ho sempre avuto un sostegno, ho avuto anche un tifologo del Sant'Alessio che veniva a aiutarmi a fare i compiti a casa. Negli anni 90 hanno fatto dei corsi per formare la figura del tifologo, che è un esperto in disabilità visiva. Essendo nata ipovedente, mi sono trovata con 50 aiuti, però non capivo il perché, fondamentalmente, perché per me ho sempre visto così, non ho mai avuto cambiamenti di vista. I miei compagni andavano a giocare al pomeriggio e io stavo a casa a fare i compiti con la tifologa, quindi mi hanno insegnato il braille, mi hanno fatto fare tante cose bellissime, però effettivamente c'era questo divario tra me e i miei compagni e non capivo il perché. Quindi io ho fatto un percorso di scoperta della mia disabilità che è terminata all'università fondamentalmente. Quindi spesso quando te lo impongono un aiuto e tu non hai ben idea di quello che ti serve, non è detto che l'aiuto funzioni. Quindi secondo me la consapevolezza dei propri limiti, delle proprie caratteristiche avviene col tempo. Io mi sono resa conto che parlare della propria problematica in classe, con la classe, con i coetanei, con gli insegnanti, è importante parlare della disabilità e della persona che c'è nella classe. Il mio primo approccio con altri disabili visivi, avendo avuto la possibilità di avere l'unione, la sezione regionale di Latina, sono entrata tramite lo sport, facevo torball, però mi sono resa conto che mi dovevo confrontare con qualcuno e non avevo nessun parametro di confronto. E quindi una volta che sono entrata all'unione, che ho avuto questa possibilità di incontrare ragazzi ipovedenti, capì che l'ipovisione è diversa da persona a persona, mia non era pigrizia ma magari era semplicemente una difficoltà, questo mi ha molto aiutato. Quindi anche adesso faccio da consulente alla pari nella sezione di Roma e secondo me dovrebbe essere fondamentale per un ragazzo nella crescita.
Martina Pasquali legge La scuola per tutti.
Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico e scientifico, insieme alla nascita di nuove discipline, ha portato a cambiare radicalmente il paradigma riguardante la concezione di disabilità, affiancandola anche a termini come diversità e inclusione, che hanno cambiato a loro volta il modo di fare scuola. Lo sviluppo delle conoscenze nel campo delle neuroscienze, per esempio, ha portato a un progressivo sviluppo degli strumenti, sia sotto il profilo tecnologico che diagnostico e sociale. Una particolare attenzione è stata data al trattamento di disturbi direttamente collegati a difficoltà nell'apprendimento, quali per esempio i disturbi specifici di apprendimento, DSA, e i disturbi di attenzione e iperattività, ADHD. Bisogna prima di tutto, però, fare chiarezza su alcuni termini, sia all'interno dell'intervento educativo per gli studenti con disabilità che per quelli con bisogni educativi speciali, sia a livello normativo che di procedure da mettere in atto in ambito scolastico e alle persone coinvolte in questo processo. Con il termine BES si fa riferimento a studenti che hanno necessità di particolari attenzioni per affrontare il percorso scolastico e formativo. In Italia l'espressione BES nasce formalmente nel 2012, in seguito all'emanazione della relativa circolare ministeriale. La condizione di alunno con BES può essere continuativa o transitoria e può ostacolare l'apprendimento dell'alunno se non si adottano adeguati accorgimenti da parte dell'ambiente scolastico. Ciò implica il presupposto che ogni alunno sia un attivo protagonista del proprio processo di apprendimento e che la scuola deve tener conto delle sue caratteristiche individuali per impostare una didattica adeguata alle sue capacità. Per questo motivo i BES si dividono in tre categorie che rispecchiano la molteplicità di condizioni che possono rappresentare uno svantaggio o meglio un bisogno educativo speciale: la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e o disturbi evolutivi specifici e uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. La condizione di disabilità può essere di vario tipo: motoria, sensoriale, cognitiva. Viene certificata dal Sistema Nazionale Sanitario e fa riferimento alla legge 104/92, mentre a livello didattico questa condizione prevede la presenza dell'insegnante di sostegno all'interno della classe e la formulazione per l'alunno di un piano educativo individualizzato, chiamato PEI. Gli obiettivi prefissati nel PEI possono uniformarsi e corrispondere globalmente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi previsto da programmi ministeriali e quindi l'alunno sarà valutato alla stregua degli altri compagni, oppure potranno essere diversificati a partire dal livello di apprendimento e di maturazione raggiungibili dall'alunno con BES. I disturbi specifici dell'apprendimento sono dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Sono biologicamente determinati e provocano deficit in varie abilità legate all'apprendimento, mentre altri disturbi evolutivi specifici sono l'ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'autismo, funzionamento intellettivo limite e tutte quelle condizioni patologiche che esordiscono nell'età evolutiva e che vengono diagnosticate dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati. La scuola che riceve la diagnosi è tenuta a redigere per ogni studente un piano didattico personalizzato, PDP, e non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno. Infine abbiamo le condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturali, come la mancata conoscenza della lingua e della cultura italiana, alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale, problematiche personali e familiari tali da compromettere il normale percorso scolastico, ma che non implicano una diagnosi o in cui è presente un disturbo o una condizione patologica che non è ancora stata diagnosticata. Rientrano in questa categoria anche i bambini plus dotati o con alto potenziale cognitivo, che senza un programma personalizzato rischiano situazioni di disagio, emarginazione e abbandono scolastico. Le difficoltà di questa categoria di alunni BES possono essere segnalate dalla scuola o dai servizi sociali. Si può redigere anche per loro un piano didattico personalizzato. Il PDP, introdotto con la legge 170/2010 per i disturbi specifici di apprendimento, consente a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo attraverso misure compensative, quali per esempio sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura, calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, eccetera, e misure dispensative come lettura ad alta voce, riduzione dei compiti, tempi maggioritari per svolgere le verifiche, scrittura veloce sotto dettatura, appunti e altro. Garantire pari opportunità a tutti e lo sviluppo massimo delle potenzialità individuali nel rispetto delle differenze può portare da un punto di vista pedagogico a un dilemma che si crea quando da un lato si promuove l'inclusione, mentre dall'altro si creano categorie di alunni svantaggiati e vulnerabili da sostenere. Bill Norwick, professore di psicologia dell'educazione presso l'Università di Exeter in Inghilterra, affronta la questione del riconoscere e del non riconoscere la differenza, sottolineando che nel primo caso ci possono essere implicazioni negative associate allo stigma, alla svalutazione e al rifiuto, mentre nel secondo si nega alle persone l'occasione di emergere e di cogliere opportunità rilevanti. Adesso passiamo la parola a Carmen Pirro, psicopedagogista e tipo informatica, collaboratrice presso l'ASP Santa Alessia Margherita di Savoia, che ci parlerà dell'intervento educativo in alunni con bisogni educativi speciali.
Vi ringrazio per l'invito a questa intervista e soprattutto per la possibilità di parlare di contesti di apprendimento, di ruoli fondamentali quindi che si devono andare a realizzare proprio per creare ambienti quindi di conoscenza e di attuazione di pratiche di formazione. In particolare io collaboro con i servizi educativi, ho lavorato per tantissimi anni nella scuola prima di approdare qui all'interno del Sant'Alessio su diversi gradi scolastici, e l'importanza quindi di creare contesti di apprendimento pertinenti agli alunni sta diventando negli ultimi anni, lo vediamo nella letteratura e soprattutto nelle pubblicazioni, come un'emergenza e una necessità sociale. In realtà la possibilità e la necessità di creare ambienti di apprendimento modellizzati su quelle che sono le esigenze degli alunni è da sempre stata presente all'interno della scuola, solo che per fortuna negli ultimi anni, grazie soprattutto all'introduzione di metodologie diverse e anche l'utilizzo di strumenti sempre più pertinenti e sempre più vicini a quelle che possono essere le possibilità di compensazione, si avviano quindi alla realizzazione di percorsi. Lo vediamo per esempio come le scuole negli ultimi anni si sono attrezzate con attività non esclusivamente di tipo scolastico, quindi nelle ore scolastiche, ma con molte attività anche in contesto extrascolastico. Questo è proprio a segno di quello che è la sensibilità riguardo alla necessità di creare contesti di apprendimento, quindi luoghi dove la formazione è una formazione pertinente, quindi luoghi che vanno al di là della semplice conoscenza all'interno delle aule, ma quello di supportare la persona in una fase di conoscenza totale. Nel specifico dell'ambito scolastico notiamo come negli ultimi anni soprattutto la pedagogia presenti particolare interesse alle metodologie, quindi all'approccio che viene utilizzato all'interno delle classi. Come è possibile quindi creare contesti inclusivi? ma anche contesti che prendono in considerazione gli interessi, supportino gli alunni in determinati percorsi, perché non ci dimentichiamo che una particolare attenzione alla formazione o comunque una particolare attenzione ad alcuni aspetti di apprendimento possono essere elementi che si possono sempre interfacciare nella vita di un soggetto, soprattutto in quello in età evolutiva, che affronta il percorso scolastico in diverse fasi della vita e quindi necessita di attenzioni e di particolari cure. E quindi possiamo notare come la pedagogia, ma anche la psicologia, sta entrando sempre di più all'interno della scuola, proprio con l'obiettivo di supportare gli alunni nei diversi percorsi, non soltanto formativi, ma anche di formazione personale, culturale, di realizzazione sociale.
Per quanto riguarda la disabilità visiva, di cui ti occupi in prima persona, come si struttura l'intervento educativo?
Non è possibile parlare esclusivamente di un modello di apprendimento, di una forma di strutturazione del contesto di apprendimento, proprio perché parliamo di esigenze specifiche. Ad ogni alunno deve essere dato quello che è necessario per la crescita e per un supporto psicofisico adeguato, funzionale e cognitivo. Quindi diciamo che l'attenzione va proprio nella possibilità di poter creare all'interno di contesti di apprendimento contesti utili proprio per quell'alunno. Quindi diciamo un po' una visione un po' trasversale, cerchiamo di dare a quell'alunno nello specifico quello che necessita, che possa essere delle conoscenze di tipo didattiche oppure l'acquisizione di strategie con l'utilizzo di strumenti tiflologici, tifloinformatici nell'ambito specifico della disabilità visiva e come documentare questo passaggio e quindi anche l'introduzione anche di strumenti non convenzionali. Ad esempio, se noi siamo all'interno di una classe e uno studente utilizza un mediatore didattico che è diverso da quello che viene utilizzato dagli altri alunni della classe, è importante però riuscire a documentare come mai quell'alunno utilizza quel strumento, perché è stato necessario e qual è stato l'impatto sulla sua vita e soprattutto sul suo percorso formativo di tipo didattico. Qui rientra uno dei grandi passi avanti che io ritengo che il Ministero ha realizzato e che nella scuola si sta attuando già da diversi anni, che è la valutazione per competenze. La valutazione per competenze è una scheda didattica, una scheda non didattica, comunque una scheda di valutazione, che mira proprio a fornire un profilo di funzionamento della persona sulle conoscenze che ha acquisito. Non ha una valutazione didattica in senso stretto, ma mira ad individuare quelli che sono gli aspetti importanti che verranno poi acquisiti nel contesto scolastico, ma che hanno una divulgazione fuori dalla scuola. Non ci dimentichiamo che la scuola certe volte è anche il primo centro di socializzazione della prima infanzia e quindi dei bambini, ma anche il primo centro proprio di vita reale, cioè dove i bambini sperimentano aspetti e forme di conoscenza di vita reale. Documentare questo passaggio è un aspetto vitale praticamente per tutta la scuola. La valutazione per competenze permette anche di rilevare i percorsi trasversali e nell'ambito delle disabilità è un'attenzione molto importante. Sappiamo bene che la scuola molte volte fa dei lavori molto utili riguardo le autonomie. Si lavora molto quindi su un'autonomia personale, su un'autonomia didattica e la scheda, la valutazione per competenze, permette anche di riportare questo percorso, di portare quindi e documentare in modo dettagliato quello che è stato fatto in favore dell'alunno. Ed è un sistema altamente inclusivo, vale a dire che rilevare le competenze è anche la possibilità di trasmettere nel passaggio tra i diversi gradi scolastici quelle che sono le conoscenze di questi alunni, non soltanto di tipo didattico. Sappiamo bene che in presenza di bambini con una disabilità, di alunni che presentano delle disabilità, non sempre la conoscenza didattica corrisponde a quelle che sono poi le conoscenze che sono state trasmesse dalla scuola proprio riguardo alle autonomie, ma la valutazione per competenza dà la possibilità di rilevare e di tracciare proprio tutto il percorso scolastico dell'alunno, sia in termini di conoscenza e sia in termini di realizzazione proprio come persona, la fase evolutiva in cui ha attuato, qual è stato l'approccio che i diversi insegnanti hanno attuato nel corso degli anni e le metodologie utilizzate, rappresentando una vera e propria narrazione di quello che è stato il percorso dello studente.
Un aspetto importante del sistema scolastico da evidenziare è proprio la continuità all'interno della presa in carico dell'alunno, lì dove è necessario, così come il passaggio delle informazioni che avviene da tutte le figure che lo supportano. Quanto è importante questo lavoro di equipe?
si perdeva un vero e proprio documentazione di un passaggio fondamentale e soprattutto di acquisizioni fondamentali che se non vengono tramandati, cioè se non vengono trasmessi agli educatori successivi, ossia un passaggio tra diversi cicli scolastici, si può perdere. A svantaggio quindi di un alunno, per esempio anticipare troppo alcuni processi quando poi in realtà sono stati o acquisiti o non acquisiti totalmente, sono sempre elementi quindi di svantaggio. Invece la trasmissione, una trasmissione consapevole di contenuti e di percorsi effettuati, può dare quindi la possibilità all'alunno di riuscire a proseguire nel proprio percorso senza interruzioni, quindi senza continuando quelli che è stato il lavoro pregresso. Quindi la possibilità di fare dei gruppi di lavoro, la possibilità anche di avviare forme di collaborazione tra i diversi cicli scolastici è un elemento fondamentale ed è una nota di merito che l'Italia possiede come attenzione ad aspetti pedagogici, proprio nell'ottica proprio dell'inclusione e della valorizzazione di tutti gli studenti.
Per concludere, abbiamo un'ultima domanda. Puoi spiegarci che cos'è la tecnologia e tutti gli altri termini legati ad essa, come per esempio la tiflo-informatica?
Tutto ciò che riguarda la tiflologia, ossia le scienze che prendono in carico un approccio globale, persone, soggetti, bambini che hanno una disabilità visiva, hanno questa definizione iniziale di tiflo. Tiflo significa quindi buio, cecità, ed è un acronimo utilizzato prevalentemente come utilizzo per una serie di elementi. Per esempio la tiflodidattica sono l'insieme di strumenti e di metodologie che vengono attuate nell'ambito quindi di una disabilità visiva di diverso tipo, che possa essere dall'ipovisione alla cecità totale. La tiflologia si occupa quindi, è proprio quella scienza che si occupa quindi di indagare gli strumenti, le metodologie che possono essere attuate. Ad esempio c'è anche la tifloinformatica, che è informatica, perché non ci dimentichiamo che si tratta esclusivamente di informatica, ma con l'utilizzo quindi di strumenti che possono semplificare l'interfaccia quindi con uno strumento informatico. E nell'ambito della tiflodidattica ci possiamo parlare sia di strumentazione vera e propria, abbiamo quindi classici strumenti a supporto dei processi di lettoscrittura o di acquisizione di abilità legate a delle didattiche come la matematica o la comprensione di conoscenze come la geometria, la storia, e quindi vengono, ma sono sotto nome quindi di oggetti tiflologici. In Italia quindi è cura quindi della Federazione Nazionale Pro Ciechi in parte la produzione di questi strumenti. Non ci dimentichiamo che però accanto a questi strumenti prettamente tiflologici c'è anche la possibilità di utilizzare tutto un corollario di strumenti legati all'ambito educativo, in particolare quelli ispirati ad alcuni principi pedagogici che vengono attualmente attualizzati e utilizzati anche nelle diverse disabilità. Il tiflodidatta in realtà è una figura specializzata, in parte specializzata, che si occupa di affiancare il percorso scolastico di un alunno. Non è una figura di sostegno, perché è una persona che si occupa prevalentemente di supportare l'alunno con deficit visivo nell'acquisizione di alcuni percorsi e di alcune competenze e conoscenze. Quindi non va a sovrapporsi alla didattica, non va a sovrapporsi quindi a quelle che sono le tradizionali figure, ma è una figura di affiancamento, vale a dire quello di aiutare un insegnante che è presente all'interno della classe a rendere il materiale fruibile e accessibile, ossia un materiale che possa essere facilmente compreso e interpretato su quelle che possono essere delle capacità di alunni che possono presentare una minorazione sensoriale.
Podcast è realizzato nell'ambito del progetto Conversazioni Solidali, ricreare coesione e partecipazione dopo il Covid. Il progetto è finanziato da Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali, a valere sul bando Comunità Solidali 2020. Consulta il sito www.amiciperlacitta.it.